Precious Minds, Elvis Presley nella versione di Viva Elvis, questo album uscito il novembre scorso qui su Radio Dimensione Musica. Come ogni mercoledì è tempo di Dylan Dog. Allora, solitamente noi abbiamo ospiti, matite o autori. In questo caso abbiamo voluto fare il pieno, perché l'uomo che sto per presentarvi è sia matita che sceneggiatore, e abbiamo scoperto oggi anche un grande intenditore di internet. Quindi fatemi salutare Carlo Ambrosini. Buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Come va?
E appunto, come ero le prese con questi di internet, è un disastro, parlavamo due lingue differenti, va a succedere.
Ma è sempre così, secondo me gli insegnano proprio un linguaggio a parte quando sono piccoli, cioè tu farai il tecnico di internet, questa è la tua lingua.
Vabbè.
È un po' tipo l'elfico, ma vabbè. Ma
infatti,
l'importante è che ti
è un mondo complicato, diciamo, non è un mondo per vecchi questo, è un mondo...
Ti posso assicurare, e dovresti assicurarmelo anche tu, visto che sei giovanissimo, che non è neanche un mondo per giovani, cioè io pure non ci capisco assolutamente.
Questo è un altro capitolo annosissimo, è più che mai meno un mondo per giovani, che è veramente
quello.
È disperante. Comunque,
non
amareggiamoci.
Assolutamente, anche perché sei qui ospite, quindi io non ho nulla di cui amareggiarmi.
Ecco.
Sono contentissima.
Fa piacere anche a me.
A me di più. Basta, ho vinto. Quindi andiamo a parlare di Dylan Dog. Come dicevo, tu sei sì disegnatore, ma anche sceneggiatore. Ti sei fatto mancare nulla?
Sì, io l'ho sempre inteso così, il fumetto, ho cercato di farlo così, anche se ho fatto delle cose, ho disegnato delle cose che non ho scritto io.
Certo.
Però in ogni caso credo che da un punto di vista del linguaggio, della professione, potersi disegnare le cose che si scrivono, che si inventano, sia la cosa, diciamo, ottimale. È un lavoro creativo, un linguaggio composto da testo e disegni, per cui poterlo fare, però non sempre la vita ti offre l'opportunità di farlo, anche perché disegnare è una pratica lunga. Per disegnare un albo di Dylan Dog ci vogliono 6 mesi. Cioè
6 mesi?
5-6 mesi, perché praticamente un albo di 100 tavole, tu tieni presente che una tavola composta da 6 vignette ci vuole una giornata di lavoro per disegnarla, per cui per disegnare un albo ci vuole un tempo decisamente superiore che per scriverlo una volta che hai elaborato l'idea, generalmente il tempo di una sceneggiatura è di un mese, per cui quando si organizza un processo bisogna anche rendersi conto che c'è bisogno di tante belle mani e brave mani per poter, come dire, illustrare le sceneggiature che uno può aver scritto, insomma, prima.
Io lo vedo un po' come il mestiere del cantautore o semplicemente dell'autore, quindi un po' come chi si scrive le proprie canzoni e se le canta, o magari chi canta canzoni di altri o scrive canzoni per altri.
Ci sono degli interpreti bravissimi che hanno reso onore a degli autori che facevano solo gli autori. Per cui non è che voglio dire una cosa che qualifica la qualità del lavoro, un bravo disegnatore, un grande disegnatore è comunque un autore dei disegni, perché, come dire, il disegno stesso implica che uno c'è un travaso di personalità, di gusto, di senso, per cui anche essendo semplicemente disegnatori, io penso che si possa considerare autori della parte, diciamo, iconografica, però naturalmente potendo scrivere anche le storie che si disegnano, tu capisci, o inventare addirittura il personaggio, perché c'è un'altra questione ancora. Io per esempio ho scritto e disegnato delle storie di Dylan Dog, ma l'autore di Dylan Dog è Tiziano Sclavi, per cui il personaggio non era mio. Poi ho fatto ancora di più, che tu hai dimenticato di menzionare, ho addirittura inventato dei personaggi, per cui a quel punto ero veramente il deus ex machina della questione.
È verissimo.
Lavoravo su personaggi miei di serie, di cui scrivevo le sceneggiature, e ho disegnato qualche episodio. Però nel corso di un anno le serie mie, che erano Napoleone, un investigatore ginevrino, la serie è durata una decina d'anni e si è chiusa 3-4 anni fa, se non ricordo bene. Praticamente lì erano 6 numeri disegnati all'anno. Io ho scritto tutte le sceneggiature, quasi tutte le sceneggiature, ma naturalmente non potevo disegnare tutti gli albi, per cui avevo uno staff di disegnatori molto bravi, molto capaci, che io ho scelto oculatamente, a cui ho affidato i miei testi, e è diventato comunque un lavoro d'equipe, ecco. Però ecco, il progetto prevede l'ideazione del personaggio, la scrittura della sceneggiatura e poi il disegno della sceneggiatura. Insomma, è un lavoro composito che per forza di causa maggiore va suddiviso, ecco.
tradotto in soldoni e anche un po' in modo radiofonico, lui se la suona, se la canta e se la balla anche.
Sì, potessi comprarmene milioni di copie sarei anche ricchissimo. Però quella è una parte che per forza delegare al pubblico.
Bisogna. Senti, un piccolo qualcosa su Dylan Dog, raccontaci la tua esperienza anche per Dylan Dog, se non sbaglio hai sceneggiato e disegnato.
Sì, c'è stato un periodo all'inizio, perché io sono, diciamo che la mia prima collaborazione risale al 1986 con una storia che credo fosse il numero 10 o 12, non mi ricordo bene, della serie di Dylan Dog.
Ti ricordi
il canale
titolo?
Canale 666, se non ricordo male.
L'adoro.
Io provenivo da una collaborazione francese, Tiziano mi stava parlando di questo personaggio che stava nascendo e mi ha proposto appunto di illustrare questa storia. Siccome io lo stimolo, apprezzo moltissimo, siamo amici praticamente da sempre, ho detto d'accordo, proviamo questa avventura e ho disegnato tre o quattro sue sceneggiature. Poi durante il percorso del personaggio lui ha avuto momenti insomma di salute piuttosto precaria e sono manifestate delle difficoltà, per cui c'era bisogno di anche collaborazione da un punto di vista delle sceneggiature, perché io ho proposto delle sceneggiature, sono state approvate e ho scritto anche tre o quattro storie di Dylan Dog che ho disegnato. E così è andata. Cosa vuoi che ti dica di Dylan Dog?
Ti piace, non ti piace?
Mi è sempre piaciuto, ma soprattutto mi piace Tiziano Sclavi.
Anche a me.
Per cui non poteva che essere un riflesso della sua genialità, a cui io ho partecipato con gran gusto. E poi Dylan Dog è stato uno spartiacque, perché insomma ha aperto nel panorama del fumetto italiano proposte che non fossero come di totale disimpegno, di assoluto gioco, insomma, ma erano testi ed erano argomenti che portavano anche a livelli di riflessione, insomma, di analisi del sociale, il personaggio era molto particolare, un antieroe fragile, insomma, per cui tutto, cioè, immagino che stiamo parlando ad ascoltatori che sappiano cosa sia il personaggio, quelli che hanno le sue
qualcuno
qualità,
magari no, però la maggior parte sicuramente sì. Ma ti piaceva disegnarlo nello specifico?
Sì, anche perché in realtà le storie che disegnavo le concordavamo prima con Tiziano, mi diceva cosa vuoi disegnare? Allora io gli davo un orientamento di massima, l'ambientazione, le cose di questo genere, poi lui costruiva attorno a quello che era il mio desiderio, quando era possibile naturalmente, la sceneggiatura. Però spesso e volentieri c'è un dialogo fra assolutamente augurabile, fra lo sceneggiatore e il disegnatore, perché insomma cerca di andare incontro a quelle che sono le caratteristiche espressive di ogni artista. Spesso poi dovendo affidare le mie sceneggiature, anch'io ho sempre fatto questo tipo di usavo questo tipo di metodo, insomma chiedevo ai miei disegnatori quali fossero e poi vedevo quali erano le loro caratteristiche. È un po' come giocare una squadra, se uno è un'ala non lo puoi far giocare da terzino, se uno ha le qualità del centravanti gli fai fare il centravanti, e così anche le qualità di un disegnatore hanno delle caratteristiche, delle peculiarità che tu puoi utilizzare meglio dandogli delle storie, diciamo, mirate.
A questo punto, no, dopo tutte queste interviste che sto facendo per Dylan Dog, quindi a disegnatori, tu devi capire, Carlo, lo dicevo anche a giugno quando è iniziato il progetto, io con i disegni sto all'omino olimpiccato, quindi cioè, proprio per me è tutto un mondo nuovo che si scopre, e mi immagino, mi domando, come si fa un provino a un disegnatore per capire se è quello che vuoi? Cioè tu per il tuo Napoleone, quando magari a volte ti sei cercato, piuttosto che per Gian Dix ti sei cercato qualcuno, come li hai fatti i provini?
Allora diciamo che ci sono nel nostro mondo, che è un mondo abbastanza piccolo, insomma, poi i bravi professionisti si conoscono quasi tutti, solo che spesso e volentieri quelli bravi sono già occupati, no? Però in linea di massima se riesci, sai esattamente quali sono le caratteristiche espressive di un disegnatore e certo gli fai un provino, ma se io
quindi vai a bussare,
se uno ha delle qualità, cioè voglio dire, poi le adatterà alle tue esigenze, ma la qualità intrinseca di un disegno è tale anche se deve raccontare un genere differente da un altro. Il disegnatore deve potersi saper calare se ha delle qualità. È come dire che un regista può fare un film di guerra e un attore interpretare un ruolo drammatico e una commedia, cioè se è un bravo attore può fare entrambe le cose, per cui in linea di massima i bravi professionisti si conoscono. Certo, naturalmente bisogna invece è più interessante scoprire talenti nuovi. Allora io, avendo non l'età è così, così in erba come tu hai, ho fatto anche l'insegnante in una scuola di fumetto, per cui mi sono anche allevato i miei disegnatori, capisci?
Questa non la sapevo.
Praticamente me li sono proprio allevati, per cui 3 o 4 disegnatori delle mie scuderie erano proprio allievi miei, ai quali insomma c'è stato un livello di relazione, di affinità, e praticamente il provino non è una cosa che si fa come alla tricetta che arriva alla frisculettare, bisogna vedere nel corso della sua professione che cosa ha fatto, che cosa ha proposto, quanto è cresciuto, come si riesce a calarsi in un genere piuttosto che un altro. È un percorso, cioè no, non basta fare fammi una tavola. No,
perché mi immagino il disegnatore emergente che ha fatto una scuola e magari il suo professore però non gli ha dato retta, che vuole proporsi, e come si propone con dei disegni?
Quello, sai, in realtà in Italia i disegnatori si propongono all'editore, perché poi l'editore è quello che ti assume e ti paga. In realtà anch'io lavoro per un editore, per cui nella redazione dell'editore ci sono come i correttori di bozza nelle case editrici, no? Tu mandi i tuoi elaborati, c'è un redattore che osserva non so, le proposte che arrivano, poi chiaramente vengono da me e dice: questo qui come ti sembra? Hai capito? E io dico: questo potrebbe farsi, questo potrebbe non farsi, questo proprio non mi piace, questo può maturare, insomma, questo è un discorso che si fa nel tempo ed è una relazione che hai col curatore delle varie testate nella casa editrice. Io generalmente quando faccio una proposta ho già anche una rosa di disegnatori che propongo all'editore, però insomma ti dico, io c'ho, è passata tanta acqua sotto i miei ponti, per cui in ogni caso ecco sì, il provino lo fa l'editore. Il profilo lo fa l'editore secondo i progetti che è in corso e del tipo di mano che gli serve.
Diciamo che avevo bisogno che tu me lo... Benvenuti all'appuntamento, spieghiamo a quella testa dura di Chiara Felici come funziona il mondo del fumetto. Era un po' questo.
Immagino che è come anche questa, non è una cosa così comune, insomma. No?
Ma per me è un mondo che scopro.
È un mondo piccolo.
Ma è piccolo il mondo, direi quasi. A questo punto, Carlo, parliamo un pochettino di progetti oltre Dylan Dog. Tu hai iniziato nel 97, se non sbaglio, con Napoleone.
Dunque, purtroppo ho cominciato prima, tesoro. Ecco. Ho cominciato nell'80 con Ken Parker. Ken Parker è stato un bellissimo western inventato da Berardi e Milazzo, che era un eroe western molto anticonformista rispetto a Tex. Ecco, forse la prima grande sperimentazione di Bonelli fu accogliere un personaggio problematico che affrontava il West con più realismo che non quello un po' favolistico, un pochino da commedia leggera che usa Tex, no? Il classico eroe senza mai, senza paura, che per carità ha forgiato il gusto. Ken Parker era legato a quella stagione, diciamo, di film western che vanno da Il Soldato Blu a Corvo Rosso non avrà il mio scalpo. Infatti Ken Parker ricordava molto Robert Redford in quel film, e si cominciava a rivalutare l'aspetto etnologico, per cui gli indiani non erano più solo cattivi, ma erano anzi quelli che avevano forse la maggior parte dei diritti ad essere incastrati in quel periodo negli Stati Uniti. E per cui ho cominciato nell'80 con Ken Parker. Poi dopo, a un certo punto, ho inventato un personaggio mio che invece era un personaggio medievale che si muoveva in terra di Fiandra, nel mondo delle streghe, però quello l'ho pubblicato in Francia. Per 3 anni sono stato in Francia a lavorare attorno a questo personaggio. Finito questo personaggio, arriviamo a ridosso degli anni, oltre la metà degli anni 80, e lì arriva Tiziano con Dylan Dog e mi propone Dylan Dog, appunto. A un certo punto, negli anni 90, raccogliendo il testimone di Dylan Dog, ho pensato di utilizzare comunque tutto il materiale della ricognizione nell'Olirico che faceva Dylan Dog, ma diciamo con un taglio differente. Dylan Dog ha sempre utilizzato i materiali del sogno e dell'incubo, no? Prendendo da repertori cinematografici, il vampiro, sì, l'antropo, sì. Cioè,
tantissime, insomma, citazioni.
Tutte le citazioni, diciamo, del film horror splatter che potevano raccontare iconograficamente l'orrore, no? Legato all'incubo. Con Napoleone invece ho pensato di farlo legandomi al mondo degli archetipi junghiani, sembra una parolaccia, però in realtà ai miti, insomma, per cui siccome secondo la teoria junghiana la psiche parla attraverso dei simboli, i simboli mitici sono i primi simboli, per cui praticamente il nostro Napoleone aveva tre figurine immaginarie con le quali dialogava, che erano una ninfetta, un maggiordomo castigato, una specie di piccolo balordino, che erano i tre aspetti caratteriali della psiche, l'io, l'esse e il superio, no? Adesso a raccontarlo sembra complicato, in realtà questo aveva queste tre allucinazioni con cui dialogava, che erano tre parti di se stesso con cui parlava, insomma. Noi siamo tutti un po' sfaccettati, abbiamo la parte istintiva, quella più razionale, quella più introversa, insomma, per cui raccontava il mondo onirico però con un taglio, diciamo, più psicanalitico, ecco, e l'ho fatto per 10 anni.
Se non sbaglio, poi Napoleone doveva concludersi molto prima, invece poi...
Sì, in realtà era un tentativo, cioè, di fare una cosa, secondo l'editore, un po' complicata, perché ho detto, proviamo a farne qualche numero. In realtà poi il linguaggio del fumetto, vedi, parlarne sembra subito che si scomodi chissà che cosa, ma il linguaggio del fumetto riesce a rendere semplice e diretti anche i concetti apparentemente più complessi, per cui funzionò, cioè, piacque e andammo avanti una decina d'anni a farlo.
Ti manca un po' Napoleone?
Ma sì, mi manca, non eccessivamente, perché nella vita si cresce, cioè qualcosa si perde e si guadagna qualcos'altro, certo è stata un'esperienza interessante, da un punto di vista mio dall'autore direi che è un momento di passaggio come tanti altri, cioè... finito Napoleone, però poi ho potuto fare un altro personaggio, questo che affrontava sempre con la chiave noir psicanalitica, cioè la questione del bello, insomma lui è un critico d'arte, attraverso l'arte scandagliava comunque l'animo umano, viveva avventure dove doveva recuperare naturalmente quadri trafugati o falsificati, però contemporaneamente anche proponevo l'analisi degli autori di questi quadri, le loro istanze, le loro poetiche, e anche lì, insomma, attraverso Jan Dix offrivo una gamma di sfumature di quella che era la psiche umana, la difficoltà di raggiungere la felicità o di porsi la questione della bellezza e della felicità, insomma, che poi alla fine sono gli argomenti di sempre, sono trasversali a qualsiasi genere.
Quanto c'è di te in ogni personaggio?
Ma come autore in Napoleone e Jan Dix c'è parecchio, perché come, ma credo che in qualsiasi, quando gli scrittori dicono no, non vuole essere autobiografico, mi fa sempre un po' ridere, perché in realtà uno dove diavolo vuoi che vada a pescare,
esatto.
Cioè va sempre a pescare dentro il magazzino che c'è nello stomaco, insomma, attraverso le cose che ha vissuto, quelle cose che ha letto, che ha capito, che non ha capito, per cui nel momento in cui tu diventi anche proprio il creatore di un personaggio, spesso hai bisogno dei modelli di riferimento, è quello più vicino e che conosci meglio in qualche modo, sei tu, per cui lo usi per fare dare agente alle situazioni in cui locali. Poi naturalmente gli dai delle caratteristiche differenti, gli dai qualità che tu non hai, che questo è anche il bello, no? Cioè, per cui ti diverti magari a scegliere modi che tu nella realtà non stavi...
È un po' come una seconda occasione per tutti.
Bravo,
cioè, come una seconda vita, ma magari.
La questione perché uno scrive è una questione interessantissima, cioè sostanzialmente quando uno scrive, perché ha bisogno di scrivere? Qual è il suo interlocutore? A chi vuol piacere? Che cosa sta cercando di dimostrare? Quello che sta dicendo, a chi lo rivolge? Cioè nel momento che uno lo fa sinceramente... Cioè, è una questione di travaso di sangue, di linfa vitale, reale, per cui è una questione fondamentale, importante, però ecco, devi sempre aver presente a chi vuoi che arrivi. Infatti mi piaceva molto la definizione di Tabucchi che dice lo scrivere è una necessità per lo scrittore come potrebbe essere il dialogo con la madre, no? Cioè un momento di assoluta sincerità in cui tu metti a nudo quello che hai capito, che vorresti capire, oppure le aspettative che hai, le aspirazioni che hai, cioè è un fatto molto oneroso, voglio dire, e anche gratificante, per carità.
Senti, a questo punto, prima di salutarci, io voglio sapere cosa bolle nella pentola di Carlo Ambrosini.
Ma guarda, in questo momento sono si è appena conclusa la serie di Dix, che era una miniserie di 14 numeri, per cui sto valutando una serie di ipotesi. In questo momento ho fatto un Dylan Dog, ho scritto e disegnato un Dylan Dog che uscirà nell'edizione gigante a settembre.
Davvero?
Non so se a settembre o a ottobre, comunque insomma è imminente, per cui sono stato occupato, mi sono preso una vacanza e sono tornato a Dylan Dog. E adesso sto vagliando una serie di proposte, di idee, che però non so ancora bene che percorso avranno, per cui non vorrei dirti delle cose di cui sinceramente non ho ancora
certezza. Assolutamente, a me
però
già insomma, il fatto che torni
sono
su
costretto
Dylan...
ad essere sempre in movimento dal punto di vista cerebrale,
e questo è ottimo,
a volte è estenuante,
però ottimo, ecco perché ti mantieni giovane,
buona.
Carlo, scusa,
grazie cara.
Ma lo sai che è vero, assolutamente, io ringrazio Carlo Ambrosini, è stato un piacere immenso, allora ti anche aspetto per prossimamente per le altre novità che sicuramente arriveranno, perché
quando
non ti fermi mai,
le farò avere senz'altro.
Io ti ringrazio. Ti piace David Bowie?
Parecchio.
Meno male, perché ti saluto proprio con un David Bowie classico, direi quasi. Visto che tu non ti fermi mai, sei un po' un eroe.
Sì.
È giusto, no?
Ma
non
certo,
ridere,
ma poi,
è vero?
Sai, lui era David Bowie, voglio dire, era molto estroverso, è stata veramente una figura importante per quelli della mia generazione.
Ma anche per quelli della mia, che
parlo dei cinquantenni, voglio dire, per cui l'odio del David Bowie.
Sono assolutamente d'accordo, e anche per la mia, è veramente un pilastro. Io ti ringrazio, ringrazio ancora Carlo Ambrosini e ti saluto.
Grazie
proprio
voi.
Con David Bowie.
Ciao,
un abbraccione.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao.
Dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one.